Ciao amici di Poliradio, benvenuti in un nuovo episodio di Pils. Io sono Edo e oggi abbiamo Claudio e Lorenzo provenienti da Physis, il team del Politecnico che si occupa della realizzazione di un catamarano a zero emissioni. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Allora, siamo qua perché l'anno scorso, insomma, avete raggiunto un traguardo strabiliante arrivando terzi al concorso, non è il nome corretto, comunque dopo mi correggerete, di Monaco. Oggi siamo qua infatti per parlare un po' del vostro team. Domanda banalissima: chi siete e che cosa fate all'interno del Politecnico?
Io sono Lorenzo Boretto e attualmente studio ingegneria aeronautica magistrale.
Ha senso, direi, catamarano.
Certo, proprio preciso, lineare. E nel frattempo quest'anno sono responsabile del dipartimento di powertrain di Physis.
Io sono Claudio, invece studio ingegneria informatica qui al Politecnico e da quest'anno sono il capo del dipartimento di comunicazione all'interno di Physis.
Figo, quindi comunque c'è ha una divisione in team che poi dopo voglio spulciare perché è una cosa molto molto interessante. Un po' la trasversalità che tanto il Politecnico ama, no? In questi anni. Allora vorrei chiedervi anzitutto che cos'è Physis e come è nata l'idea.
Allora, Physis, o meglio pronunciato Physis dal greco, è un reparto, è un team, è un reparto di corse, quindi è un team studentesco, non è un'associazione. È nato l'anno scorso dal desiderio del professor Schito del Dipartimento di Meccanica, al quale si sono aggiunti poi anche i professor Mereu e Valenti del Dipartimento di Energetica. È nato proprio per competere alla Monaco Energy Boot Challenge e dall'anno scorso appunto il team prosegue con i lavori e questo è quanto.
E allora nella realizzazione del catamarano sono curioso di sapere che tipo di tecnologia avete utilizzato per portare avanti questo obiettivo in sostanza.
Sì, diciamo che il cuore della barca, quindi da dove parte diciamo la catena energetica che arriva poi al motore, è l'energy box, chiamiamola così. Essenzialmente non è limitata a una batteria, ma contiene anche un dispositivo chiamato cella combustibile, che in poche parole prende l'idrogeno e lo trasforma in corrente elettrica.
E immagino che faccia parte di un campo di ricerca all'interno del Politecnico, o sbaglio?
Sì, nonostante sia comunque io credo che noi siamo il primo team studentesco che maneggia l'idrogeno, anche perché fino all'anno scorso, quando siamo nati, il Dipartimento di Energia, che è diciamo il posto nel quale ci ritroviamo quando dobbiamo utilizzare l'idrogeno, perché ha il laboratorio, l'impianto eccetera, prima di noi non c'è stato nessun team studentesco, quindi in realtà su quello è proprio fresco fresco. E come tema, sì, c'è ricerca, ma di solito è relegata tra i dottorandi, ed è stato personalmente, prima hai detto aeronautica c'entra un sacco, personalmente invece proprio perché è nato questo team che cominciava anche a trattare di idrogeno, io da aeronautico sono interessato anche a quel mondo lì sul trasporto aereo sostenibile che punta molto sull'idrogeno attualmente. E quindi è stato proprio una cosa nuova che ha attratto diverse persone da diverse branche del Politecnico e devo dire che sta andando anche molto bene.
Beh, ovviamente il focus, direi che piuttosto che il mezzo, è l'energia con il quale viene fatto avviare il tutto.
Parte tutto da quello e visto che poi comunque sono temi caldi non solo nella nautica, ma come appunto ho già detto nell'aeronautica, ma anche quando parliamo di fonti rinnovabili per le città, per qualsiasi dispositivo che richiede energia. È un tema caldissimo al quale sono interessati tantissimi player, tant'è vero che l'anno scorso proprio per questo motivo siamo stati in parte anche sponsorizzati da si chiama Hydrogen JRP, è un fondo all'interno del quale per esempio c'è anche SNAM, quindi non è una cosa diciamo chiusa nella sua nicchia, ma è proprio una rampa di lancio, un'opportunità per raccogliere tecnologia che poi è possibile applicare in vastissimi altri campi.
E immagino che la maggior parte delle persone iscritte al vostro team siano studenti e studentesse, e mi chiedevo com'è che è distribuita, qual è lo spettro di scuole di ingegneria, di corsi di ingegneria che raccoglie il vostro team. Immagino ingegneria energetica, nucleare, ditemi voi.
Sì, sì, tutti i membri del team sono studenti iscritti al Politecnico, provengono sia da ingegneria che alcuni da design. Vanno a ricoprire quelli che sono le varie posizioni che necessitiamo all'interno del team. Ovviamente quelli che provengono da energia da ingegneria meccanica, ingegneria energetica, sono quelli più numerosi all'interno del team, ma abbiamo anche alcuni ingegneri informatici come me o altri ingegneri più di nicchia, delle magistrali specifiche, che anche se magari, come possiamo dire ancora nel caso di Lorenzo, il corso di laurea non è proprio in linea con quello che si fa nel team, comunque si partecipa lo stesso, si aiuta, si cerca di sviluppare magari competenze trasversali che non c'entrano proprio con la laurea.
Se posso aggiungere poi, questi team ti danno una cosa che l'università non ti dà, che è proprio l'esperienza pratica anche su dispositivi e tecnologie che non avresti mai
ha voglia da mettere su LinkedIn una roba del genere.
Sì, beh, senz'altro. C'è già.
Prima no. Cosa che abbiamo fatto.
No, dai. Dicevo che appunto alla fine la cosa bella è che non importa neanche tanto da dove arrivi, perché l'esperienza che ti fai sul campo alla fine te la fai giorno dopo giorno lavorando sul pezzo, e non c'è corso di laurea che ti possa dare una preparazione di questo tipo così specifico. Ovvio, il Politecnico e lo studio al Politecnico, specialmente in ingegneria, è la base, cioè senza quello si fa molta fatica. E ci si mette anche molto molto più tempo rispetto magari a avere una buona base. E quindi diciamo le due cose insieme sono potentissime.
È come se già stessimo lavorando in un'azienda, quindi dobbiamo praticamente autogestirci, cercare gli sponsor e gestire anche il lato burocratico del tutto, oltre che appunto applicare le cose pratiche, le nozioni pratiche che studiamo per la costruzione della barca.
Sì, sicuramente una cosa che noto anch'io per la mia esperienza all'interno del Politecnico è una scuola che dà il metodo, poi sta alla persona singola esatto. Decidere di dare forma alla propria volontà in un modo o nell'altro. Sicuramente un filo conduttore, l'intraprendenza e la fame, no? La cosiddetta fame di voler far qualcosa indipendentemente dall'obiettivo finale. Volevo chiedervi in quanti siete iscritti più o meno al vostro team?
Attualmente 90. E è una cosa che...
Ed è cresciuto molto dall'anno scorso, dopo l'obiettivo, il grande traguardo che avete raggiunto, più o meno è rimasto uguale?
Più o meno è rimasto uguale. L'anno scorso, quando i professori diciamo hanno dato là al progetto, hanno reclutato 8 persone che sono stati il board essenzialmente dell'anno scorso. Queste 8 persone poi a loro volta hanno reclutato altre persone, siamo arrivati a 80 l'anno scorso, anche se a dire la verità poi gli effettivi ad aver lavorato sono stati molti meno.
Vabbè, devo dire così.
Ma l'anno scorso era veramente un'impresa tosta da starci dietro, alla fine qualcuno purtroppo si è perso, ma è normale anche all'interno degli altri team, è una cosa abbastanza normale. E quest'anno attualmente siamo 90, ma perché abbiamo sia degli incrementi di difficoltà realizzativa, progettuale, eccetera, all'interno del team, quindi ci sta avere qualcuno in più. Sia comunque, se ci pensi, i dipartimenti anche loro sono un certo numero, quindi anche solo avere un 10 persone a testa più o meno arriviamo su quel numero lì.
Comunque siamo un 7 dipartimenti, alcuni portano avanti dei progetti paralleli, quindi magari uno per la stagione di quest'anno e uno guardando un pochino più al futuro del catamarano e della competizione, e quindi è difficile gestire tutto questo personale, però è necessario.
Cioè, quindi scusami, Fusis, sì. Ok, ho provato a fare il ganzo, non ce l'ho fatta. Ha 7 dipartimenti, corretto?
Sì.
E specificamente quali che sono?
Allora, i 7 principali sono Energy,
tipo i 7 capitali, una roba, una città volontaria, no?
Energy, Electronics, Structure, Powertrain, Communication, Logistic, Dynamics and Control. Poi abbiamo sottodipartimenti, quindi ancora più complessa la struttura interna del team.
E avete una sede in cui preparate in modo malvagio il vostro catamarano?
Allora, noi abbiamo a disposizione sia degli spazi al Dipartimento di Meccanica, ma sono essenzialmente postazioni.
Sì. Lì è più studio. La zona tecnico-amministrativa.
Sì, o comunque niente che richieda poi un utensile, un lavoro manuale, diciamo. Poi abbiamo a disposizione il laboratorio del Dipartimento di Energetica, dove lì possiamo anche tenere le nostre attrezzature, possiamo fare alcune lavorazioni. Abbiamo a disposizione, chiamiamolo bunker, perché di fatto lo è a prova di esplosione. Abbiamo questo spazio dove, per ovvi motivi di sicurezza, teniamo le bombole con l'idrogeno, il compressore, la cella combustibile, tutta tecnologia che, se non utilizzata con cautela e con le giuste precauzioni, potrebbe, cioè, può essere molto pericolosa. Quindi è giusto avere le giuste procedure, spazi, eccetera. Quindi abbiamo questi, essenzialmente questi due punti.
Un vero e proprio luogo di lavoro con sicurezza adatte, in cui tutti possano lavorare in modo tranquillo, senza rischiare, insomma, di perdere dita.
Sì, e poi siamo continuamente anche seguiti, o meglio dire supervisionati, dai dottorandi che sono anche lì e da eventuali professori che magari passano di là. Però ci tengo comunque a sottolineare che noi siamo tutti studenti, non è aperto a nessun dottorando, professore, eccetera, al team, e tutta la progettazione, tutto il lavoro è cioè solamente fatta da noi, non c'è aiuto esterno.
Avete pagine social a cui i nostri ascoltatori e ascoltatrici possono recuperare le foto e varie informazioni vostre?
Sì, sì, a parte la pagina Instagram, @physispeb, physis-peb, poi abbiamo il nostro sito physispeb.it, lì si può trovare qualche foto degli eventi passati, foto di noi durante la realizzazione della barca, descrizione del progetto, qualcosa in più per conoscerci meglio.
Ok, allora, a proposito, prima abbiamo citato più volte il traguardo che avete raggiunto, terzo posto alla Monaco Energy Boat Challenge, e vorrei un po' entrare nel dettaglio, perché sicuramente per chi c'è stato è stato un evento molto importante, significativo. Voi due avete preso parte l'anno scorso oppure no?
Io no.
Io assolutamente sì, è stata un'esperienza veramente spettacolare. Sono stati...
In che periodo era dell'anno?
Era dal 2 al 7 luglio, una roba di questo tipo. È stata praticamente una settimana di fuoco, è stata intensissima, pochissime ore di sonno e sempre sui paddock, comunque a tenere sotto controllo la barca, fare i test, assicurarci che diciamo la barca fosse nelle condizioni migliori. E poi ci sono le gare, c'è l'adrenalina, c'è la tifoseria. Noi l'evento è un bel aneddoto da raccontare per far capire anche il nostro spirito. Durante le gare era possibile seguirle, diciamo, da lontano. C'è tutto un litorale dove, che appunto, si affaccia sul mare e si poteva seguire la competizione. E l'evento però è anche coperto mediaticamente, televisioni, dirette YouTube, e quindi è una bella copertura. E una cosa divertente da raccontare è che eravamo, almeno per la prima settimana, l'unico team a fare il tifo sfegatato per la nostra barca, il nostro pilota. E tant'è vero che a un certo punto si vede proprio nella diretta, tutte le telecamere si girano, inquadrano noi, la tifoseria, che eravamo lì ad urlare come dei pazzi, inventandoci cori. No, è stato bellissimo perché, appunto, altamente demanding, scusate l'inglesismo, dal punto di vista mentale, per cercare di non fare errori e cercare di trarre il meglio dall'unico momento che hai a disposizione per gareggiare. E allo stesso tempo però ci siamo divertiti tantissimo.
Guarda, allora sappi che tu in questo momento hai fatto la descrizione di un manga, di uno shonen, in cui il protagonista è concentrato sulla sua vita e deve riuscire ad arrivare all'obiettivo che si è prestabilito. E tra l'altro è una cosa di cui dobbiamo essere straorgogliosi, perché è un successo vostro, ma anche del Politecnico, e sicuramente di prestigio, di immagini, ma anche di amor proprio dobbiamo giovarne tutti. Ui, una domanda che mi provoca interesse maggiormente, ma l'atleta che ha guidato il catamarano era del Poli? Lo avete chiamato da un... cioè era un professionista? Com'è che funzionava?
si chiama Guglielmo Martinelli.
Salutiamo Guglielmo.
Ciao Guglielmo. È un pilota, possiamo dire, professionista, perché compete anche durante l'anno in gare di motonautica. Ovviamente barche completamente diverse, vanno molto più veloce, volano. Vi consiglio tra l'altro di cercarlo sull'Instagram, perché si vedono queste barche volare, sollevarsi dall'acqua, da quanto vanno veloci. Quindi lui era già pilota professionista e studia ingegneria gestionale al Politecnico, il primo anno, e quindi, anzi, secondo anno, e adesso. Quindi sì, siamo stati fortunati, possiamo dire.
E quindi c'è tipo ogni scuola iscritta, tra l'altro, domanda nella domanda, quanti più o meno le scuole iscritte, quante che erano? Cioè,
la cosa bella è che non erano solo scuole, era università e anche aziende. C'era per esempio Capgemini che competeva già da un po' di anni, tra l'altro, e quindi internazionali, quindi questa competizione, quindi da tutto il mondo. E italiani, team italiani, l'anno scorso erano due, noi e Bologna. Bologna competeva già gli anni scorsi, ma abbiamo dedotto, insomma, dai vari canali ufficiali della competizione, che quest'anno ci saranno anche altri team italiani, almeno un paio in più, credo. Non mi ricordo bene esattamente chi, però sta prendendo piede questa cosa, sta diventando più grande.
E quindi, per concludere la domanda di prima, era che immagino che poi tutti i vari concorrenti, chiamiamoli così, i vari team che concorrevano alla gara, avevano piloti professionisti a loro fianco.
Non è detto. Oddio.
Perché immagino sarebbe un brevetto o qualcosa del genere,
no,
per guidare.
No, in realtà no, perché da regolamento l'unica cosa che viene richiesta è che tu, nel tuo paese d'origine, tu sia... come si dice,
idoneo alla guida
del mezzo. E in Italia, non so se siete mai andati al mare, avete noleggiato un gommone, una barca entro i 5 metri,
sotto i 40 cavalli
chiunque può guidare. Quindi okay, fino a quando la nostra barca non sforerà i 30 kW, e chissà, magari quest'anno sforeremo, ma questo non lo possiamo dire.
E la velocità del catamarano quanto si aggirava? A quanto si aggira?
Ecco, parliamo dell'anno scorso, perché di quest'anno è tutto segreto.
Ah, ok, ok. Mi rimangio, non voglio essere censurato.
No. L'anno scorso arrivavamo a 15-16 nodi.
Che c'è Bologna che ci spia.
Esatto. Esatto. E l'anno scorso 15-16 nodi, sì.
Quindi un 27-30 km orari.
Perfetto, grazie mille. Perché in chilo, cioè già in chilo.
Sì, scusa, è la deformazione. È la deformazione.
E volevo chiedermi un po', per concludere, il focus, la lente di ingrandimento sulla scorsa gara a Monaco. Che tipo c'erano degli stili, nel senso, vari tipi di premi in base alla velocità, in base all'energia raccolta, oppure era un unico premio in assoluto?
No, assolutamente. La competizione premia. La classifica totale, finale, a quale noi siamo arrivati terzi, che viene stilata in base a un punteggio. Questo punteggio essenzialmente sono i risultati nelle gare, quindi le posizioni.
Poi c'è alla Formula 1, per usare paroloni.
Sì.
E dopo... avete dei circuiti, li rifate stessi.
Sono tre gare, sono tre gare diverse.
Ah, okay.
Una si chiama slalom. Di fatto è un circuito di boe. Tu fai lo slalom, torni indietro, devi fare il minor tempo possibile. E l'anno scorso siamo arrivati secondi, proprio. Su 2 minuti, abbiamo fatto 2 minuti e 2. I primi hanno fatto 2 minuti, quindi per 2 secondi siamo arrivati secondi. E poi c'è la competizione molto importante dell'endurance, che sono 3 ore di navigazione di filata. Lo scopo è fare più distanza possibile. L'anno scorso abbiamo avuto un problema stupidissimo, che però ci ha costato quella gara lì. Noi abbiamo gareggiato per, cos'era, un'ora su tre, per questo problema qui. Poi non sto a dilungarmi le varie cose. E nonostante quello, su 16 team siamo arrivati noni, perché abbiamo proprio scannato. Da quando siamo riusciti a tornare in acqua, che la barca funzionava definitivamente, boh, manetta al massimo, abbiamo fatto tutto al massimo, abbiamo scalato qualche posizione. Però purtroppo quello ci ha tolto tanti punti. E poi c'è la championship, la championship che viene fatta all'interno della marina, dello yacht club, dove di solito ci stanno gli yacht attraccati, perché è un circuito piccolo, uno contro uno, torneo a eliminazione. Siamo arrivati in finale, tra l'altro bellissima, perché completamente
contro Bologna.
Esatto, contro Bologna, completamente.
Quelli che ci stanno spiando.
Esatto. Completamente italiana è stata la finale e siamo arrivati secondi, però è stata una bellissima esperienza. Quindi questo è un modo, ci sono questi in base ai risultati, punteggi, classifica generale. Siamo arrivati terzi. Buono. Dopodiché
su quanti?
Su 16.
Ok.
Dopodiché c'è l'Eco Conception Prize, che essenzialmente è il premio conferito al design, come dice la parola, più ecosostenibile. Noi l'anno scorso, col fatto che abbiamo riutilizzato, abbiamo parlato prima delle macchine da corsa, del Politecnico, del Dynamis, ecco, abbiamo riutilizzato un loro stampo della scocca, in modo da cercare di... Lo stampo è fatto con materiali comunque poco ecosostenibili, per fare un eufemismo, e quindi già il fatto di averlo riutilizzato nel life cycle assessment ha aiutato molto. E il materiale composito col quale abbiamo fatto il nostro cockpit non era la solita fibra di carbonio altamente tossica e
inquinante,
ma la fibra di basalto, quindi materiale proprio presente in natura, con una resina che era bio-based, si dice, insomma, comunque. E quindi questo ci ha dato un ottimo punteggio. Poi abbiamo utilizzato anche delle canne di bambù per fare la struttura che sosteneva i pannelli solari. E tra un'accortezza e l'altra ci siamo guadagnati anche quel premio l'anno scorso. Ed è stato anche quello lì comunque una bella vittoria. Dopodiché c'è il premio Communication, più grande impatto mediatico. Per esempio, mi ricordo il team degli indiani avevano fatto
delle piscine enormi, no? Non c'è
avevano fatto spammato ovunque, avevano fatto un canale con interviste, cioè l'avevano proprio fatta anche con tanto tempo prima, in anticipo di pianificazione, eccetera. Insomma, hanno raccolto dei numeri importanti e quindi mi pareva che l'avessero vinto loro.
Sì, sì.
Altri premi?
No.
Direi che essenzialmente sono questi.
5, sì.
La premio Tech Talk, perché comunque quei giorni lì sono di alto impatto mediatico, come abbiamo detto, e sono presenti molte aziende anche, sia che espongono, per esempio con stand, e sia comunque che sono alla ricerca di questi talenti, e quindi abbiamo tutta questa fase della competizione che si chiama Tech Talks, dove ogni team espone il proprio progetto, le proprie tecnologie, i soldi raccolti, tutto il progetto, e c'è anche il premio dato a, diciamo, il team che fa una migliore esposizione del proprio progetto.
Perfetto, ragazzi, allora siamo in conclusione, quindi vi farei un'ultima domanda prima di salutare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Abbiamo detto che per il prossimo anno il vostro progetto è top secret, quindi non voglio entrare troppo nei dettagli, ma il vostro obiettivo qual è per il prossimo Monaco Energy Boat Challenge?
Mi sembra scontato.
Vincere. Il primo posto quest'anno. Per quanto banale.
Giusto così, ragazzi, bisogna sempre puntare più in alto, quindi mi raccomando, andate a seguire... lo devo dire Physis, perché non
sì,
oso
sì,
neanche,
sì,
sono
tranquillo.
Un sempliciotto, ok? Andate a seguire Physis sulla loro pagina Instagram, seguitelo, perché è un team che porta avanti i valori di intraprendenza e desiderio di fare che qua al Politecnico tanto ci piacciono. Alla prossima, ragazzi, è stato un piacere avervi qua.
Ciao, grazie a te.
Piacere nostro, ciao.